Iniziamo. Allora, dunque, oggi parliamo appunto di cioccolato e prevenzione cardiovascolare. Queste che vedete qua sono le cabosse, cioè proprio il cioccolato fondamentalmente all'interno del frutto, fondamentalmente all'interno del quale ci sono i semi di cacao. Come vedete, fantastico, si presenta da solo proprio in termini proprio cromatici, meraviglioso. Allora, questo è invece la pianta, l'albero del cioccolato. Questo è il fiore, che non so se l'avete mai visto, insomma, anche questo è molto molto bello. Cioè, iniziamo con cose meno scientifiche, però giusto per dare un inizio estetico, insomma, perché il cacao è veramente affascinante. Allora, questo signore che vedete qua è il dio Maya del cacao. Vedete che ha tutti i semi di cacao intorno a lui, e questo è un lavoro scientifico, anche qui pubblicato su PNAS, una rivista abbastanza importante, che ci fa capire come i primi ritrovamenti di cacao risalgono a circa 1000 anni prima di Cristo, per cui stiamo parlando veramente di un alimento che nasce proprio con l'essere umano. Chiaramente questa invece è una rappresentazione proprio dei famosi rituali Maya Aztechi, no? Che anche abbastanza truculenti, però tra i vari doni che venivano dati agli dèi c'era anche il cacao e il cioccolato, no? Il cioccolato che per queste popolazioni è stato veramente importante, ha funzionato anche come moneta per un certo periodo di tempo, veniva dato ai soldati dopo le battaglie, e c'è un motivo chiaramente, perché poi alla fine la realtà dei fatti è che noi scientificamente non scopriamo niente, recuperiamo, diciamo, le antiche scoperte dell'uomo e le portiamo, diciamo, le confermiamo da un punto di vista scientifico. Allora, iniziamo intanto a definire un po' le varie tipologie, no? Come vi dicevo, le fave di questa sera sono criollo, no? Criollo è sicuramente il cru, la varietà più importante, più aromatica, più pregiata. Poi abbiamo quella meno pregiata, che è il forastero, e poi abbiamo un mix dei due, che è il trinitario, per cui quando voi poi andate a comprare, ad acquistare del cioccolato, cercate di capire a quale delle tre categorie appartiene. Sicuramente il criollo è quella più costosa e più pregiata. Allora, questa appunto, come dicevo, è la cabossa. Come vedete qui all'interno proprio ci sono i semi, appunto le fave di cacao, protette, no? Proprio perché contengono moltissimi composti bioattivi, per cui la natura in qualche modo li protegge. E quando l'aprite è così, è un po', fa anche un po' schifo, insomma, no? Un po' gelatinosa, un po', però rimane sempre questo colore molto bello, e per cui c'è bisogno poi di vari processi che non andremo a vedere, almeno quelli industriali, però la prima cosa che viene fatta è proprio una fermentazione e una disidratazione, vengono lasciate di fuori, chiaramente adesso non proprio così davanti a una chiesa, insomma, fondamentalmente, però chiaramente c'è bisogno appunto che fermentino e in qualche modo si disidratino, no? Poi successivamente vengono triturate, non più in questo modo, però questa fotografia è fantastica, questa signora è meravigliosa, ha dei bicipiti fantastici, e come vedete appunto poi da questo poi iniziano tutti i vari processi che portano fondamentalmente alla polvere di cacao e al burro di cacao, no? E poi la trasformazione industriale, della quale non parleremo. Allora, perché il cacao può essere un alimento funzionale? Innanzitutto perché contiene una serie di composti, che sono questi flavonoidi, che noi ritroviamo negli alimenti d'origine vegetale, fondamentalmente li troviamo nel tè, li troviamo nei mirtilli, nella frutta, nella verdura, per cui sono tra i composti che possiedono diverse proprietà funzionali, per cui il cacao ne contiene moltissimi, è sicuramente l'alimento che ne contiene di più. Quindi c'è anche vantaggio di ottenere le concentrazioni elevate a quantità molto basse, e poi capiremo quanto dovremmo teoricamente mangiarne per avere un effetto. Principalmente abbiamo i due composti principali, che sono appunto l'epicatechina e la catechina, che probabilmente vi suonano perché sono gli stessi che trovate nel tè. Allora, riprendiamo. il dio Maya aveva qualcosa contro di noi, speriamo che adesso sarà con noi. Allora, quindi dicevamo, no? Il cacao è ricco di questi composti flavonoidi, appunto epicatechina, catechina, che noi ritroviamo negli alimenti d'origine vegetale, principalmente nel tè, e li contiene in una concentrazione molto importante. Allora, tutti noi in genere abbiamo il concetto, no, del cioccolato che è altamente energetico, fa venire i brufoli, cosa che non è assolutamente vera. E da un punto di vista scientifico, a un certo punto della storia, insomma, dell'evoluzione, diciamo, della scienza, noi abbiamo avuto la comunità scientifica che ha cominciato a interessarsi di cacao in un'ottica di salute e di malattie cardiovascolari. Cioè, qui vedete tutti i lavori pubblicati nell'uomo in vari periodi dal 70 all'89, vedete, pochissimi studi, e principalmente erano rivolti a capire l'effetto negativo del carico energetico, calorico del cioccolato, no? E anche dopo, nel 90-99, abbiamo pochissimi studi. Poi nel 2000-2011 c'è un picco enorme di studi che riguardano cioccolato e salute, addirittura 327, e circa 200 su cioccolato e malattie cardiovascolari. Perché questo? Che cosa succede a un certo punto? La ricerca sul cioccolato viene spinta in maniera importante dalla Mars. La Mars finanzia sia l'Università di Davis, California, che Buenos Aires, per studiare le proprietà del cacao, del cioccolato, con un obiettivo molto molto chiaro, che è quello di produrre una bevanda a base di cioccolato che doveva essere venduta, data praticamente dai medici americani alle persone, quindi non al supermercato. E per ora ve la lascio così, poi la riprenderemo questa storia. Per cui la Mars finanzia tantissimi studi e inizia quindi l'interesse della comunità scientifica per il cacao. Allora, tutto inizia da questo studio, che è uno studio epidemiologico, cioè uno studio dove sono andati a vedere praticamente come il consumo di cioccolato potesse essere legato al rischio di malattie cardiovascolari. Allora, come al solito lo vediamo insieme, no? Qui vedete che ci sono due barre fondamentalmente, no? Rossa e verde. In rosso abbiamo le persone che non mangiano cioccolato, che hanno un basso apporto di cacao e cioccolato. In verde quelle più a consumo più elevato. E la stessa cosa qui. Questo rischio è il rischio per malattie cardiovascolari. Cioè, da questo studio epidemiologico, circa 2000 persone, esce fuori che chi mangia cioccolato ha un rischio minore di malattie cardiovascolari. Uno studio epidemiologico, quindi, non uno studio di intervento, no? Quindi, però questa è la prima evidenza che dà un'ipotesi sul possibile legame tra cacao e malattie cardiovascolari. Non solo, loro fanno un passaggio ulteriore e ci danno un po' un'idea del meccanismo d'azione, che è questa colonna qui a sinistra. Qui abbiamo i livelli di pressione ematica, sia vedete come sia sistolica che diastolica, cioè la minima e la massima fondamentalmente, e anche qui vedete come chi è in verde ha dei livelli minori di pressione, per cui in qualche modo esce la prima notizia legata al fatto che il cacao può essere un alimento che può avere un ruolo preventivo nei confronti del rischio di malattie cardiovascolari attraverso una modulazione della pressione ematica. Questa signora che vedete qui, questa ragazza, è una indigena Kuna. I Kuna sono un popolo che vive praticamente nell'isola praticamente vicino a Panama, no? Di fronte a Panama. Questi Kuna hanno una particolarità molto molto interessante, no? Tutti noi sappiamo che dopo i 50 anni abbiamo quasi tutti un aumento della pressione, no? Quindi abbiamo l'ipertensione, è quasi fisiologico con l'invecchiamento, non per tutti ma nella maggior parte dei casi. Se vedete, questo è quello che accade in termini di pressione, no? Queste sono le fasce d'età, meno di 40 anni, 41-60 e più di 60, e questo è la percentuale di ipertesi degli indigeni Kuna. Vedete, nessuno è iperteso, non c'è ipertensione, non c'è. Assolutamente zero, non ce l'hanno, non hanno la pressione alta. Questo è quello che accade invece nella città di Panama. Vedete come invece sotto i 40 anni la percentuale è sotto il 10%, poi aumenta intorno al 15%, e over 60 abbiamo circa il 50% della popolazione che è ipertesa. E perché in qualche modo i CUNA non hanno questa pressione elevata? È chiaro, no? Vivono nell'isola, quindi comunque sicuramente sono più rilassati di chi vive a Panama. Questo è chiaramente uno degli aspetti, come chissà quanti altri. Però gli indigeni CUNA hanno una particolarità. Loro consumano dalle 5 alle 6, 7, 10 tazze di cacao in polvere con l'acqua, alla moda proprio dei Maya, degli Aztechi. Per cui anche qui c'è una conferma indiretta dello studio epidemiologico, no? Uno studio in questo caso antropologico osservazionale, che sicuramente non sarà la causa principale, però è un ulteriore tassello verso un ruolo del cacao nella prevenzione cardiovascolare e nella modulazione dell'ipertensione. Poi arrivano una serie di studi clinici. E perché il cacao al momento è l'alimento che è sicuramente più studiato da un punto di vista clinico? Per un motivo molto semplice: perché ogni volta noi abbiamo bisogno, no, di un placebo e di un trattato, no? Se noi diamo un farmaco, avremo il farmaco che contiene il principio attivo e il placebo che non lo contiene. Quando dobbiamo fare un intervento nutrizionale, diventa difficile avere un placebo di una mela, di un'arancia, no? Per cui in genere si gioca con le quantità. Nel caso del cacao invece no, c'è un placebo naturale, perché il cioccolato bianco è praticamente un cioccolato che non contiene flavonoidi, non contiene cacao, contiene solo burro di cacao, per cui è molto più facile poter organizzare, poter sviluppare uno studio di intervento. Per quello ne abbiamo moltissimi, e come chi era presente l'altra volta, ci andiamo a vedere quella che è una meta-analisi, cioè un insieme. Un lavoro che mette insieme tutti gli studi pubblicati fino a un certo momento, li rivaluta, li rielabora e dà un punteggio quantitativo per capire se effettivamente da quegli studi emerge che il cioccolato riduce o meno la pressione e le malattie cardiovascolari in questo caso, no? Questi sono circa 6 studi, 20.000 persone più 5.000 di un studio cross-sectional. Come si vede questo studio? Cioè, quello che dobbiamo andare a vedere è il diamante, cioè questo punto qua, cioè questi sono tutti gli studi e quello è il punto d'elaborazione finale. Questa linea che vedete qua è quella del controllo, cioè che vuol dire? Quando il diamante è a destra vuol dire che c'è un aumento del rischio, quando è a sinistra vuol dire che c'è un effetto protettivo. E come vedete, la maggior parte degli studi si stratificano sulla sinistra, e il diamante, il risultato finale, è assolutamente sulla sinistra in maniera significativa. Per cui l'insieme degli studi pubblicati ci dice che chi consuma cioccolato ha un rischio minore di malattie cardiovascolari, confermando il primo studio che vi ho fatto vedere in precedenza. E lo stesso si vede anche, sebbene gli studi sono minori, per l'infarto, per cui cominciano a accumularsi evidenze epidemiologiche. E nel 2007 esce questo studio che ci dà per la prima volta una informazione pratica anche sulla quantità di cioccolato. Questo è uno studio di intervento, per cui in questo studio vengono selezionati circa 44 soggetti sani, 56-73 anni, un gruppo gli vengono dati 6,3 grammi, per cui un quadratino di cioccolato fondente, e l'alternativa di cioccolato bianco, quindi il controllo, ok? Per 18 settimane. E i dati mostrano in maniera chiara per la sistolica e per la diastolica che già dopo 12 settimane vedete come c'è la riduzione della pressione, che rimane bassa anche a 18, vedete 12 e 18. Per cui questo è il primo studio che, pubblicato su una rivista importantissima come JAMA, che ci dice che basta un quadratino di cioccolato al giorno per ridurre la pressione. Per cui un'evidenza molto molto importante. Non solo. Gli studi si susseguono, quindi andiamo a vedere adesso, dopo aver visto la meta-analisi sul rischio cardiovascolare, andiamo a vedere la meta-analisi sulla pressione. Cioè andiamo a vedere che cosa ci dicono gli insieme degli studi che hanno dato proprio cioccolato e sono andati a vedere i livelli di pressione ematica. Anche qui, come vedete, in maniera anche abbastanza chiara, questi sono tutti gli studi, il nostro diamante sta sulla sinistra. Per cui vuol dire che l'insieme delle evidenze suggerisce, anzi fornisce un'evidenza molto chiara, e questo è del 2010, ma adesso ce ne sono almeno quattro volte di più in termini numerici di studi, e ci dicono tutti la stessa cosa: il cacao e il cioccolato di conseguenza ha un effetto che riduce la pressione. Ma non solo. Come abbiamo detto l'altra volta, il ruolo dell'alimentazione è focale nel momento in cui noi abbiamo un problema. Cioè, quando noi non l'abbiamo il problema, l'alimentazione ci mantiene quel bilancio, quell'equilibrio. Ma quando abbiamo il problema diventa ancora più funzionale. E non a caso, in questa meta-analisi, quello che viene fatto è questo. Cioè, allora, a sinistra vengono presi tutti i soggetti e vengono divisi in due gruppi. Cioè, quelli che sono ipertesi e quelli che sono normotesi, cioè quelli che hanno una pressione normale. Allora, se vedete, il diamante qui per la sistolica nei soggetti ipertesi è a sinistra in maniera significativa, qui è praticamente leggermente a sinistra ma non significativo, per cui quando questo cacao viene dato a persone normotesi non c'è l'effetto, non riduce ulteriormente la pressione ma mantiene la pressione tal quale. Invece nei soggetti ipertesi c'è l'effetto positivo e la porta giù. Questo è fondamentale, è una cosa che forse non viene detta spesso, ma l'alimentazione, il cibo, ha una funzione molto molto più importante nel momento in cui deve restaurare un qualcosa che non è fisiologico, si è spostato dall'equilibrio. E questo accade, anche lo stesso risultato c'è anche per la diastolica, chiaramente, no? Che vanno di pari passo, funziona negli ipertesi, non funziona nei normotesi. Quindi l'effetto sulla pressione è chiaro, è forte, l'evidenza è molto molto importante. Poi vediamo questo studio, che è il nostro, dove per la prima volta viene mostrato un effetto antiossidante, ma in maniera un po' più complessa, e questo studio poi ha un impatto molto importante anche per la Mars, poi adesso ve lo spiego. Allora, in questo studio noi abbiamo preso 12 persone in un modello incrociato, gli abbiamo dato 100 grammi di cioccolato fondente, 200 grammi di cioccolato al latte e 100 grammi di cioccolato fondente con 200 ml di latte. Perché? Perché volevamo vedere una cosa che avevamo già scoperta col tè: il tè ha una funzione antiossidante, ma quando viene preso col latte questa funzione scompare. Ok? Non a caso l'unico paese dove il tè non è associato a una protezione dalle malattie cardiovascolari è il Regno Unito e l'Australia, dove nella maggior parte dei casi il tè viene preso col latte. Allora, quindi vengono fatti i prelievi, questo è gli abbiamo dato 100 grammi perché è singolo giorno, no? I soggetti arrivano in laboratorio, gli prendiamo il sangue, gli diamo il cioccolato e poi monitoriamo alcuni parametri antiossidanti per 4 ore. Poi abbiamo ripetuto praticamente questo esperimento in maniera tale che tutti poi i 12 soggetti avessero gli stessi trattamenti. Questo studio l'abbiamo pubblicato su Nature, Nature che insieme a Science è sicuramente la rivista più importante al mondo, che in genere non pubblica quasi mai niente in nutrizione, forse la scoperta delle vitamine, no? Per cui ha avuto un impatto mediatico clamoroso, veramente importante. E che cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che quando si mangia il cioccolato fondente aumentano le difese antiossidanti, vedete, in rosso, e poi scendono chiaramente, no? Dopo 4 ore. Quando il cioccolato viene preso con il latte, questo aumento non c'è più. E anche nel cioccolato al latte non c'è questo aumento. Per cui anche qui l'interazione con il latte annulla l'effetto antiossidante. Non solo, siamo andati a vedere quanti composti bioattivi venivano assorbiti, no? I flavonoidi famosi. E questo è il livello. Qui è il livello dopo l'ingestione di cioccolato fondente. Vedete come quando prendevano il cioccolato fondente più il latte era circa il 50% di meno, e ancor meno nel cioccolato al latte. Per cui anche qua l'altra variabile importante, no? L'associazione degli alimenti, perché noi li prendiamo in un pasto e a volte può cambiare completamente la storia. Perché questo studio è stato importante in un'ottica Mars? Come vi dicevo, la Mars proprio in quel periodo aveva prodotto questa bevanda, no? A base di cioccolato, che era già stata promossa nei tra i medici americani, no? Perché effettivamente i risultati erano importanti, no? Una bevanda al cioccolato che può ridurre la pressione e fare anche altre cose, per cui i medici cominciavano un po' a suggerirla come se fosse un supplemento fondamentalmente, no? E costava anche abbastanza. Però siccome le aziende alimentari sono molto attente al guadagno, tutti gli studi erano stati fatti con cioccolato fondente, ok? Ma loro, visto che il cioccolato fondente non è proprio il massimo per i bambini, per gli anziani, no? Avevano paura un po' di perdere una fetta di mercato, per cui questa bevanda che si chiama Cocoa Pro è stata fatta al latte, per cui i medici americani iniziavano a somministrare questa bevanda di cioccolato al latte. E lo studio è uscito proprio in quel momento, e capite che uno studio che viene pubblicato su Nature ha un impatto mediatico devastante, è andato su New York Times, su dappertutto. E quindi questi medici hanno cominciato a dire: ah, ma caspita, ma se c'è il latte non funziona, come faccio a darlo? E quindi, in conseguenza di questo studio, la Mars ha ritirato dal mercato quel prodotto e è passata poi a un altro approccio, perché poi successivamente hanno prodotto dei supplementi estratti dal cacao e quindi l'avendo venduto un po' come pillole, no? Per cui c'è stato proprio un impatto importante in conseguenza di questo studio. Quando mi hanno incontrato a un convegno, chiaramente mi volevano uccidere, questo è chiaro, però vabbè, fa parte del gioco, insomma. Allora, quindi abbiamo detto antiossidante, diminuzione della pressione, un altro meccanismo d'azione, no? Chi c'era l'altra volta ha visto questa diapositiva. Questo è un vaso sanguigno, no? E questo è un vaso normale, no? Vedete, passa il sangue, ampio, eccetera, eccetera. Questo è lo stesso vaso di una persona dopo 4 anni che ha avuto praticamente una sindrome coronarica, no? Vedete come questo vaso è molto più stretto, proprio perché il sangue non è passato più e quindi ha avuto l'evento negativo. Questo marcatore è la funzione endoteliale, e in questo studio si va a vedere proprio l'effetto del cacao su questo marcatore, no? Per cui viene dato cioccolato, anche qua, soggetti sani, una bevanda ad alto contenuto in flavonoidi e una a basso contenuto. E quello che viene fuori è che i soggetti che prendono il cacao a basso contenuto in flavonoidi non hanno nessun cambiamento della funzione endoteliale, e invece negli altri c'è un aumento della funzione endoteliale, per cui un ulteriore meccanismo d'azione vascolare, cioè il cacao riesce attraverso la produzione di un radicale che è l'ossido nitrico a dilatare l'arteria, ok? Ad aumentare il diametro, per cui a favorire il flusso sanguigno, che è fondamentale chiaramente, no? In un'ottica di funzionalità cardiovascolare. Altro studio, altro marcatore, no? Questa arteria, uno dei problemi principali, no? È la formazione della calcificazione dell'arteria, no? Che quindi è un problema enorme, per cui noi andiamo a vedere questa misura della calcificazione dell'arteria. In questo studio, in questa parte qua, voi vedete che c'è una divisione dei soggetti sulla base del consumo di cioccolato. C'è chi non consuma, che è il gruppo di controllo, chi lo prende 1-3 volte al mese, e chi 1 a settimana e chi 2 a settimana. I soggetti che lo prendono 2 volte a settimana hanno un rischio di circa il 30% minore di sviluppare la calcificazione dell'aorta. Per cui un marcatore clinico importante, fondamentale, dove anche lì il consumo di cioccolato è legato a un miglioramento della funzionalità cardiovascolare. E qui arriviamo un po' a mettere insieme tutti i pezzi. Questo è uno studio nostro insieme all'Università di Zurigo, abbastanza particolare, dove in questo caso abbiamo dei soggetti insoliti, cioè persone che hanno subito un trapianto di cuore. Dopo questo trapianto di cuore, in genere queste persone, come potete immaginare, sono infiammate, stanno sotto stress ossidativo, prendono tantissimi farmaci e prendono anche supplementi antiossidanti. Per cui noi abbiamo deciso di togliergli quei supplementi e dargli del cacao, del cioccolato, ok? E andare a vedere che cosa succedeva fondamentalmente. Quindi un gruppo prendeva il cioccolato fondente e l'altro il cioccolato bianco. Quello che abbiamo scoperto è che c'era un miglioramento di 2 parametri che riguardano gli antiossidanti, per cui il loro sangue era più antiossidante, più pieno di antiossidanti in conseguenza del consumo di cioccolato. Questi antiossidanti erano i flavonoidi, principalmente epicatechina. C'era una diminuzione del danno ossidativo ai grassi, ok? Quindi un miglioramento della parte antiossidante, diciamo. Non solo, c'era anche un miglioramento della funzione endoteliale, come già visto da altri gruppi, e anche una riduzione dell'aggregazione piastrinica. Per cui capite come questo sia uno studio che fondamentalmente è pubblicato anche questo su una rivista importante, Circulation, che ci dà un po' lo spunto per pensare a come effettivamente noi potremmo, in condizioni così gravi, non prendere supplementi antiossidanti, ma dare un quadratino di cioccolato, che ha, può avere un effetto psicologico importante, chiaramente, no? Ritrovare un po' un cibo che ci piace, no? Fondamentalmente una pillola di meno, ma non solo. Mentre l'antiossidante che diamo, sia vitamina E, vitamina C, quello che sia, ha solo l'effetto antiossidante, il cioccolato in questo caso ha un effetto antiossidante, migliora la funzionalità endoteliale e riduce l'aggregazione piastrinica, per cui una totipotenza, una funzionalità ancora maggiore. L'ultimo studio che vi mostro è questo qua. Soggetti sani, 22 anni, a cui viene data una bevanda a alto contenuto in flavonoidi, quindi un cioccolato, e una a basso contenuto. Allora, in questo studio che cosa vanno a vedere loro, no? Loro vanno a vedere dei parametri classici, no? Come per esempio il colesterolo, che migliora, questo è il gruppo di controllo, no? Nel gruppo di controllo vedete 4,70 e 4,31, non c'è differenza significativa, non cambia nulla. E invece nell'altro c'è una diminuzione del colesterolo. Anche a livello dei trigliceridi non c'è cambio qui nel controllo e qui c'è una diminuzione dei livelli di colesterolo, per cui la supplementazione con cioccolato riduce il colesterolo, anche perché il cioccolato non contiene colesterolo, è vegetale e quindi ha un effetto sul metabolismo lipidico. Non solo, evidenziano anche una riduzione, qui nel controllo non c'è cambio, qui invece c'è, 27-19 è significativo, vedete il numerino, dell'infiammazione, ok? Quindi anche un effetto antinfiammatorio. Non solo, vanno a vedere un'altra cosa, cioè, questo ancora non abbiamo parlato, però sapete bene che noi ospitiamo nel nostro intestino tantissimi microbi, no? Questo è il famoso microbiota, cioè il nostro, i microbi del nostro organismo hanno un rapporto diretto con il nostro sistema immunitario, per cui certi microbi stimolano, aiutano in qualche modo il sistema immunitario, altri invece no. E allora loro vedono che queste persone che mangiavano cioccolato avevano un cambiamento in alcuni microbi, cioè questi, questo era il Bifidobacterium, che aumentava, il Clostridium che diminuiva e i Lactobacilli che aumentavano. Che vuol dire? Vuol dire che questi due gruppi, questi due fila, Bifidobacterium e Lactobacillo, sono associati, sono quelli buoni, diciamo, sono associati a un miglioramento, a un mantenimento del sistema immunitario. E invece il Bifidobacterium no, scusate, il Clostridium no. Quindi il cioccolato riusciva anche a modulare la flora intestinale, la flora microbica, un effetto preprobiotico fondamentalmente, e quindi in qualche modo legato a quell'effetto antinfiammatorio. Per cui vedete quanti effetti, no? Adesso li rimettiamo tutti insieme. Cioè, fondamentalmente, quello che noi possiamo ottenere dal cacao a dosi basse, quel famoso quadratino, proprio perché è iperconcentrato, è un effetto molto focale, molto specifico per il sistema cardiovascolare. Riduzione della pressione, riduzione dell'aggregazione piastrinica, effetto antiossidante, effetto sulla funzione endoteliale, e questi sono quelli più chiari, più evidenti. Poi potrebbe esserci anche quello antinfiammatorio, ma ancora non abbiamo certezza di questo. Quindi capite come il cioccolato sia assolutamente totipotente sotto questo punto di vista, e tutte le evidenze epidemiologiche sono in linea con questo meccanismo d'azione, per cui mangiare più cioccolato porta a una riduzione del rischio cardiovascolare. È chiaro che a dosi minime, no? Il famoso quadratino al giorno, quindi quei famosi 6 grammi dello studio del digiama, ci conferiscono a lungo termine una protezione cardiovascolare, quindi l'alimento funzionale assolutamente perfetto. Finisco con questo amico fondamentalmente, che è Dominique Person. Lui è un maître chocolatier della Puratos, che è una ditta molto importante belga, che producono cacao, no? Non lo vendono, lo producono per le altre aziende. Allora lui a un certo punto, alcuni anni fa, è stato pagato chiaramente, profumatamente, dai Rolling Stones, che dovevano fare la festa di compleanno, no? Quindi voi immaginate, no? I Rolling Stones fanno la festa di compleanno e vogliono il mastro cioccolataio che gli fa i dolci. Lui ha fatto creazioni, cose fantastiche, però poi lo vedete, no? È uno abbastanza rock and roll, quindi è uno abbastanza ironico, simpatico, eccetera, eccetera. Allora, che cosa ha creato per i Rolling Stones? Ha creato questo. Lui ha prodotto praticamente due polveri di cacao, una con lo zenzero e una col mirtillo, e poi ha creato questo aggeggio di plastica, questo shooter praticamente. Vedete, qua c'ha due estremità concave, questo è un sistema di leve, il cacao viene messo qui e poi viene inalato. E capite che insomma è stato un successo non di poco, ma tra l'altro ha avuto anche una conseguenza non negativa chiaramente, ma il governo belga l'ha utilizzato anche come campagna antidroga fondamentalmente, no? Lo shooter fondamentalmente. Quindi per chiudere, sicuramente per una volta la scienza ci dà una notizia buona fondamentalmente, una notizia che è basata proprio su dati solidi. Come vi dicevo, la ricerca sul cacao e sul cioccolato negli ultimi 10 anni è sicuramente affidabile. Tutti studi di intervento nell'uomo, quindi evidenze importanti, e sicuramente il cacao è l'alimento che negli ultimi 10 anni è stato studiato di più ed è quello che ha fornito dei risultati assolutamente chiari. Mangiare il quadratino di cioccolato al giorno, ancor meglio se fave di cacao, secondo me, può veramente aiutarci a mantenere la funzionalità cardiovascolare oppure a ridurre alcuni dei fattori di rischio cardiovascolari.
Cioccolata anche, no? Ce n'è tanta, c'è l'offerte, certo, c'è certo. La super cosa, e quindi si casca poi presto in quella cioccolata al latte che invece sbra, ci annulla tutto.
Funziona
quello
poco,
che tu ci dici.
Sì. E ancor meno quello bianco, perché chiaramente c'è solo burro di cacao, insomma, quello è evidente, ma lì è chiaro la qualità, ma poi, ripeto, comunque io continuo a credere, insomma, e poi anche l'evidenza, poi magari ne parleremo una volta, cioè tutto quello che è processato in genere è... Ci sono vari livelli di processo che possono essere fatti, no? Gli alimenti ultraprocessati si sta vedendo in maniera molto chiara che sono legati all'aumento dell'obesità, all'aumento delle malattie cardiovascolari, con tutto quello che consegue. E è evidente che se uno ha la possibilità dovrebbe sempre tornare all'origine, alla matrice, no? Al prodotto della natura, e non si tratta di essere hippie o fricchettoni, è proprio un discorso di coscienza. Perché io preferisco sempre mangiare un qualcosa che non sia stato modificato dall'essere umano, perché poi non perché poi le aziende alimentari debbano fare sempre la parte del cattivo, ma perché poi, siccome l'obiettivo principale è quello di allungarne la vita dell'alimento, è chiaro che qualcosa tu aggiungi. E non sappiamo mai qual è l'effetto, insomma. Poi alla fine è vero che non c'è niente che fa male, però poi alla fine scopriamo che da quando c'è stata la transizione nutrizionale, per cui abbiamo cambiato le nostre abitudini alimentari, sono aumentate tutte le malattie, no? Infiammatorie intestinali, per cui qualche motivo e qualche correlazione forse c'è. No, assolutamente no.
Ci sono diciamo così, proprio delle marche, no, del, che ne so, quale contiene la Cona?
No, e quello non te lo so dire, cioè non lo so.
Ma tipo la cioccolata di Modica che vanta
sì, perché quella è fatta a freddo, c'è più zucchero lì, però a me sì. Però è come al solito, cioè ripeto, se rimani nell'ottica del quadratino non succede nulla. Poi la qualità dipende chiaramente dalle, cioè che ne so, ce ne stanno tante che sono famose, che ne so, cioè Adomori, no? Che costa anche molto, insomma, fondamentalmente. Poi dipende, una cosa che vi può aiutare è chiaramente capire anche se è criollo, forestiero, trinitario, e non è facile valutare la qualità di un cioccolato. Sì, l'etichetta può aiutare, però non è semplice. Un po' cenni proprio cenni.
Abbiamo un po' paura a riparlarne perché appena hanno nominato il dio.
Appena abbiamo nominato il dio Maya del cacao, è andata via la luce. No, è proprio di questo abbiamo parlato: che ci sono tracce proprio le prime tracce proprio di cacao rilevato è 1500 anni prima di Cristo. Per cui, ah, la tavoletta.
Possiamo definirlo quello, un prodotto postcoloniale.
Europa, sì, assolutamente. Cioè.
Molti raccontano, no, che la prima cioccolata l'hanno vista già portata gli americani nel 45.
Guarda, su quello non lo so, sinceramente, la parte storica non ho idea, insomma, su quello non te lo so dire esattamente chi ha creato. Io sapevo gli inglesi in Europa, però poi, sai.
Guarda, io ho una zia svizzera che abita a Berna e che veniva tutti i Natali, e mi ricordo che lei arrivava con le tavolette di cioccolata nel 84, 1000, quindi l'altro ieri, insomma, e a noi ci sembrava che ci portava sia elefantini di cioccolato, che noi proprio, no, arriva proprio, quindi voglio, no, è chiaro che a tutto questo poi secondo me è legato appunto, no?
Sì.
Io in Messico poi il cacao, quando ci sono stata, l'ho conosciuto assolutamente, finalmente ho visto com'era il frutto, da dove veniva, un uso completamente diverso, queste fave messe per invece per cuocere il pollo, per fare delle salse, il cacao usato nei modi più disparati, assolutamente diversi da quelli che noi siamo abituati a vedere.
Eh sì.
Ci sono altre domande? Direi, anche se no, a soddisfare a questo punto i sensi, ricordandovi la taverna che ci offre la cena vegetariana e vegana, e invece l'enoteca ci offre insomma il vino e la cena onnivora, detta così, chiaramente connotato alla regione Lazio, e poi appunto, come abbiamo detto, anche la degustazione delle fave di cacao criollo e il rum.
Grazie a tutti e a tutte.
Vabbè, per i prossimi appuntamenti non abbiamo detto niente.
No, stiamo
forse
pensando di fare una pausa
invernale,
visto il tempo.
E forse
è quasi
a gennaio e febbraio stare qui a parlare sarebbe troppo duro.
Quello sarebbe sicuramente. Rimangono quelli che erano in lista, quindi longevità, econutrizione, insetti e difendersi dalle fake news in nutrizione. Probabilmente ripeteremo anche questo, sperando un po' in un'affluenza e in un tempo più clemente.
Grazie mille, Mauro.
Io voglio governare la cipolla, grazie. Lo studio.